Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria, santa giornata e auguri a tutti coloro che portano anche il nome di Pio, vero? San Pio X è oggi, grande santo, e dovremmo spendere necessariamente, per dare gloria a Dio, alcune considerazioni su questo grande santo. Ora, Padre Pio, tutti sanno chi è Padre Pio, lo ha scritto, per cui di suo pugno ha scritto che sul soglio di Pietro non si è mai seduto un papa più grande di lui. Ma, allora, il più grande, che caratteristiche aveva questo grande papa? Era un papa che innanzitutto custodiva in modo molto serio le sue pecorelle, i suoi agnelli, il gregge a lui affidato, ma dovete sapere, diciamo che è famoso per esempio il catechismo di San Pio X, dove tutti i cristiani, anche i bambini, lo sapevano a memoria, per cui qualsiasi cosa gli chiedevi sapevano risponderti. Oggi abbiamo un catechismo che pesa un chilo e mezzo, però la gente non lo legge e poi ci sono troppe considerazioni, alla fine la gente si confonde con tutte quelle pagine, no? Diciamo, è un ottimo, come dire, aiuto, però diciamo non è pratico. E difatti in qualche modo è anche stato inteso, perché dopo aver fatto il catechismo della Chiesa Cattolica poi hanno pubblicato il compendio del catechismo, allora già quello pesava mezzo chilo. Ma diciamo catechismo, e va bene. Ma poi quante anche encicliche, diciamo, e lotte contro l'errore. Diciamo che una delle cose molto importanti che è bene conoscere è questa: e lui ha combattuto contro il modernismo. Fate conto che ha fatto chiudere tutti i seminari del mondo e ha richiesto che i rettori vengano ai suoi piedi a giurare che non avrebbero insegnato il modernismo. E sapete, qui sono questi argomenti sono molto dolorosi, perché oggi, per esempio, si disprezzano quelli che sono legati alla tradizione, cioè che non vogliono essere modernisti. Allora, il più grande papa ha fatto giurare che non si insegni il modernismo. Ecco, il più grande che si sia mai seduto. Adesso io non lo so se ce ne sarà uno più grande di lui, speriamo, ma diciamo che è chiaro che se il più grande ha fatto così, è praticamente impossibile che ci sia uno più grande che faccia il contrario di quello che ha insegnato lui, no? Qui ha fatto giurare, ecco, contro il modernismo. Il momento attuale per noi è molto doloroso, perché praticamente si sta insegnando il modernismo, e io non lo so, dobbiamo invocare San Pio X da lassù e dire: guarda qua, stanno devastando quello che tu hai costruito con grande spirito di sacrificio, ma diciamo con un grande zelo e amore per le anime, per le pecore, per gli agnelli a lui affidati. E diciamo, le letture che abbiamo noi non sono quelle della festa di San Pio X, dove poi nel Vangelo, ecco, è Gesù che chiede: mi ami tu più di costoro? Sì, allora pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle, eccetera, eccetera. Gesù però non ha mai parlato di pascere le capre, E diciamo, per cui le capre, diciamo che sono, sappiamo le caratteristiche delle capre, sono dispettose, sono contrarie, tutto quello che tu gli vuoi fare fanno il contrario, ecco. Allora, il Signore ha detto di pascere le pecore, non le capre. Adesso, allora, vediamo un po'. Questa situazione però, questo tradimento, diciamo, della santa tradizione, diciamo che porta con sé poi delle conseguenze. Non pensiamo che mentre noi cantiamo e ci sentiamo bene o siamo contenti della situazione attuale, purtroppo i fatti non rispecchiano il nostro pensiero. Cioè, i fatti mostrano invece che noi, come spiegavamo nella scorsa trasmissione, ecco, ci siamo mescolati con i popoli, vorremmo addirittura fare una religione universale. Pensate un po', proprio è il contrario di quello che insegnava San Pio X. E la religione universale, cioè noi dobbiamo andare d'accordo con tutti. Gesù Cristo ha detto andate, battezzate, è vero, fino ai confini della terra, per cui non debbono tenersi la loro religione che non è quella vera e quella perfetta. Cioè, c'è Gesù Cristo, figlio di Dio, mandato a morire per salvarci. Per cui questo è errato, pensare che ognuno si deve tenere la propria religione, addirittura facciamo una religione universale, no? Praticamente Gesù Cristo sarebbe uguale a Maometto, Buddha e tutti gli altri, e questo è impossibile, no? Perché Gesù Cristo è Dio, gli altri sono uomini che hanno fatto un sacco di vermi quando sono morti, e diciamo questi vermi sono ancora in circolazione. Allora, vediamo per esempio noi che qui c'è un disegno, proprio un disegno che vuole distruggere invece Gesù Cristo, in modi la Chiesa di Gesù Cristo non lo potranno fare perché Gesù l'ha promesso, per cui non lo potranno fare, ma queste invasioni, vero, portano con sé un tranello che c'è poco da dire, ma non dobbiamo illuderci. Io mi permetto di dire queste cose perché mi muovo sui fatti e non sulle idee. Ora, noi sappiamo che ad esempio il vescovo di Smirne anni fa diceva: guardate, non vi fidate mica dei musulmani, sapete, perché per loro Maometto gli ha detto che loro possono tradire, possono essere bugiardi, possono fingere di essere così e poi diventare colà, perché dice tutto è buono, basta che diciamo noi possiamo portare la nostra fede a tutte le nazioni, per cui noi possiamo ammazzare la gente, noi possiamo ingannarla, eccetera eccetera. Ora, questa mattina mi capita tra le mani, ecco, uno scritto di suore domenicane che son dovute fuggire da Mosul, fuggire nel convento di Ain Kawa. Allora, lei, questa una suora, diciamo, che accetta, ecco, di essere intervistata, suor Huda, felice di ospitarci per un pomeriggio e disposta a raccontarci cos'è successo a Mosul nel giugno del 2014. Ci hanno avvertiti che l'ISIS stava per entrare in città. Siamo scappati via circa tre quarti d'ora prima che arrivassero. Avevamo con noi solo i vestiti addosso. Suor Huda, così come i tanti cristiani da queste parti, ha uno spirito molto pragmatico, ha le idee chiare sul come siano andate le cose. Molti vicini di casa musulmani non ci hanno aiutato a scappare, anzi molti di loro ci hanno tradito. Le cose purtroppo sono andate così, comunque adesso stiamo meglio. non viviamo più nei container e possiamo dirci fortunate rispetto a molte altre famiglie cristiane. E dice, chiediamo a Sor Huda di cosa ha realmente bisogno oggi la comunità cristiana. Dice, non vogliamo soldi, tanto quelli non arrivano mai. Abbiamo bisogno di aiuto spirituale. La gente qui è disperata, ma non è qualcosa che ha a che fare con il denaro. È la speranza che ci serve. Salutiamo Sor Huda per andare a visitare la chiesa di San Giuseppe, ma lungo la strada veniamo fermati da due suore, anche loro domenicane, che per anni hanno prestato servizio in Italia. Suor Lisa, una delle due, ha anche lei le idee chiare su come le cose siano andate a Mosul. Ci hanno tradito i nostri vicini musulmani. Prima ancora che l'ISIS entrasse in città, la gente già buttava giù le croci. Quando siamo andati via, sono entrati nelle nostre case, siamo stati saccheggiati, capisci? Anche loro, come tutti, sperano di tornare presto a casa, ma sanno che non sarà possibile se non grazie ad un intervento internazionale che cacci dal nord dell'Iraq le truppe di al-Baghdadi. Intanto la vita ad Ain Kawa scorre tra la paura che un giorno i terroristi arrivino anche lì. Ed in effetti la gente ha di cosa temere, gli attentati sono stati molti negli stessi mesi, ultimo ad aprire davanti al consolato americano, eccetera, eccetera. Allora dice, dalla scuola media dove studiano centinaia di bambini, anche musulmani, questa scuola, il preside, non fa distinzione, i cristiani studiano insieme ai musulmani. Una volta qui c'era la pace, ci dice un custode davanti all'entrata della scuola con sguardo rassegnato. Ora, noi sentiamo che alla radio però ogni tanto pizzicano qualcuno che da qua parte per andare a combattere, vero, nell'esercito dell'ISIS e parte dall'Italia, per cui vuol dire che sono qua. Ma per tutte le parole che noi sentiamo dire, che ci fanno venire ormai il volto a stomaco, vorrei dire, perché praticamente c'è un'ingenuità, diremo, che vorrei dire, o c'è di mezzo un disegno perverso, vero, per cui questi collaborano, ecco, con la distruzione, se sono massoni chiaramente vogliono che la Chiesa venga rasa al suolo, e che cosa devo dire, cioè ci sono già qui e continua ad arrivare, no? Allora, ci sono due considerazioni da fare. Siccome è capitato a me personalmente che dovevo passare, c'era un marciapiede occupato da carrozzelle, bambini, cioè, che parlavano, le chiacchieravano queste due signore musulmane con le carrozzine e i bambini, e praticamente da una parte c'era la ringhiera, dall'altra c'erano le case, non potevo passare, e ho chiesto per cortesia di spostarsi per far passare la gente. Sapete cosa mi hanno detto? Qui voi comanderete ancora per poco, perché tra poco qui comanderemo noi, avete capito? Ecco, allora queste cose qua, cosa dobbiamo fare? Finta di non saperle? Qui ne arrivano così tanti che faranno quello che il Signore permette che si faccia. La Germania, per esempio, è quella che ne ospita di più, ma credo che Don Dolindo spieghi anche il motivo e dice che la Germania durante la Seconda Guerra Mondiale è stata rasa al suolo. Dice, ma c'è un motivo, perché diciamo, la Germania, vero, ha diffuso il luteranesimo, praticamente il protestantesimo, e quando arrivano le purghe naturalmente ne prendono di più quelli che tradiscono. In Italia di traditori ce n'erano anche, però diciamo che non è stata trattata come la Germania. adesso loro sono quelli che hanno più di questa gente qua, sono invasi e naturalmente succederà quello della Seconda Guerra Mondiale, vedrete che roba. E naturalmente vedete che vanno verso il nord, dove i protestanti sono gran numero nei paesi nordici, anche perché dovranno compiere il loro dovere e il Signore lo permetterà. E dice, stai dicendo cose tragiche, no, sto dicendo cose vere, cose che sono in atto, ma chi non vuol vederle continua a parlare di, cioè, accusa quelli che, diciamo, vogliono difendere la propria patria, la propria religione, la vita delle proprie famiglie, dicono che discriminano, che bisogna essere fratelli di tutti, certamente, ma vedete che il Signore ci ha mandato a battezzare fino ai confini della terra e siccome non lo stiamo facendo, verranno loro a battezzarci, nel senso, diciamo, se sarà il battesimo di sangue praticamente, ecco, sarà così. E non a caso, voglio dire, vedete, la Madonna di Fatima, diciamo che Fatima è il nome della figlia di Maometto, per cui non pensate che tutte queste cose, questi sbarchi, che poi sono, non è gente che vuol venire qua perché ha il piacere di venire qua. Ci sono le testimonianze che li costringono a salire sui barconi al costo di morire annegati, sono costretti con i mitra a salire sui barconi e a invadere l'Europa. Queste sono le realtà delle cose, no? Per cui bisogna pur dirle queste cose perché noi abbiamo pubblicità contrarie, vero? Che dicono, anche da parte della Chiesa, vero? Che bisogna andare a battezzare fino ai confini della terra, Non bisogna dire venite qua a battezzarci voi con il macete, no? Ecco. Ma probabilmente anche il nostro tradimento, e mi riferisco ancora a San Pio X, no? Che praticamente ha fatto chiudere tutti i seminari e a giurare contro il modernismo, vuol dire che qui c'è qualcosa che non funziona, no? C'è qualcosa che comunque è un tradimento e i tradimenti, diciamo, verranno purificati con altri tradimenti. Ecco, allora, dopo queste considerazioni che mi premeva di dirle, anche se magari qualcuno pensa che siano eccessive o che siano esagerate, io vi ho parlato di fatti, non di pensieri. Ecco, pertanto anche vescovi che stanno in zona musulmana dicono guardate, non vi fidate perché questi hanno un progetto, hanno tentato di invadere più volte, l'Europa cristiana e una volta sono stati respinti, vero, a Vienna, vero, dove Marco Daviano ha anche lui combattuto per difendere la fede, vedete, rischiava la vita, ma prima diciamo sono stati cacciati nelle loro terre da chi? Dai cristiani, vero, a Lepanto e il Signore, ecco, ha voluto che noi combattendo vincessimo e Santa Giovanna d'Arco dice che le battaglie si vincono combattendole, se no facendo come stiamo facendo noi le perdiamo. Loro stessi hanno detto noi invaderemo l'Europa e questa volta non servirà che spariamo colpi, ma dice invaderemo l'Europa con il grembo delle nostre donne. Ora, siccome le donne cristiane pigliano le pillole e fanno gli aborti e hanno votato per fare ste porcherie qui, diciamo che il castigo sarà quello, vero, di avere poi loro che invece, vedi che avevano occupato tutto un marciapiede tra bambine e carrozzelle. Ma addirittura Gheddafi ebbe a dire guardatevi voi europei perché useranno il metodo del cavallo di Troia, cioè entreranno in Europa come con proposte pacifiche, ma quando ne avrete abbastanza, vero, sfereranno l'attacco, perché qui non puoi mica combatterli con gli aerei, questi qua, di cui sono terroristi casa per casa, dove li prendi questi qua? Ne arrivano centinaia di migliaia, per cui nascono, cioè praticamente ci sono più sbarchi, diciamo a Pantelleria o dintorni o in Grecia dove sbarcano, che nella Pantelleria del grembo delle donne cristiane, ecco lì non si riesce a far sbarcare cristiani, è vero. Poi adesso aiuti che arrivano da tutte le parti per aiutare queste cose qua, per cui c'è un piano di distruzione, gli aiuti, dico questi aiuti perché non li hanno dati alle madri cristiane che potevano generare figli e stare a casa invece di dover andare a lavorare, per cui non potevano far figli? Ecco, cerchiamo di aprire non solo gli occhi ma anche il cervello, voglio dire, cominciamo a pensare, ecco, e staremo a vedere, però almeno che si sappia come stanno realmente le cose, perché se ascoltate i discorsi di certa gente, ecco, sembra quasi, vero, noi, insomma, Gheddafi che è musulmano ha detto state attenti, cavallo di Troia, quando li avrete piena l'Europa vedrete cosa succede, per cui ci aveva avvisato un musulmano, non ascoltiamo, ci hanno avvisato i vescovi che stavano con i musulmani, non vi fidate perché per loro fingere di essere amici è una strategia, perché al momento giusto, quando diranno è ora di fare la guerra santa, vedrete cosa succede. Ecco, dopo aver detto queste cose, che mi dispiace perché mi pare che siano in pochi a dirle, oppure sì sì, ma proprio pochi, pensiamoci un po'. E la Madonna ha chiesto tanti rosari e a Lepanto diciamo che la battaglia è stata vinta proprio con i rosari, la Madonna del Rosario, e noi diciamo che è una preghiera che annoia, una preghiera troppo lunga, una preghiera che si vede che la Nina Nanna ce la fa il nemico della nostra salvezza. Ecco, adesso possiamo anche leggere, vero, la prima lettura, ma dovevo togliermi questo sassolino, si dice, dalle scarpe, perché continuo a sentire, e dico, ma la gente è senza testa, no? Non capisce, non ragiona, proprio sembra che sia il Signore che dice, ha tolto il lume dell'intelletto, no? Perché uno, diciamo, si ritrovi in una condizione che non avrebbe mai voluto trovarsi, a forza di pensare in modo contrario. Siamo troppo distratti, non siamo più capaci di pensare con la nostra testa. Pensiamo con la testa televisiva, con la TV, che ci dice quello che vuole, che è nelle mani di chi vuole provocare tutto questo. Ecco, Anna, adesso vediamo un pochino qua, Ruth.
Eccomi. Noemi emigra con la famiglia nel paese di Moab a motivo della carestia che si è abbattuta su Israele. Cessata la carestia e morti il marito e i figli, Noemi decide di tornare nel suo paese dopo aver congedato le nuore moabite Ruth e Orpa, perché passino a nuove nozze ed abbiano una discendenza. Orpa accetta. Ruth invece decide di seguire la suocera. Ruth, che per la vita virtuosa meritò di far parte del popolo eletto, è figura della Madonna, che per il suo immacolato concepimento ha meritato di diventare la madre di Dio. Dal libro di Ruth. Al tempo dei giudici. Ci fu nel paese una carestia e un uomo chiamato Elimelech, con la moglie Noemi e i suoi due figli, emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Questi sposarono donne moabite, una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. abitarono in quel luogo per 10 anni. Poi morirono anche Maclon e Chilion, figli di Noemi. E la donna rimase senza i suoi 2 figli e senza il marito. Allora intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore perché, nei campi di Moab, aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera. Ruth, invece, non si staccò da lei. Noemi le disse, «Ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente, dal suo Dio. Torna indietro anche tu, come tua cognata». Ma Ruth replicò, «Non insistere con me, che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio». Così dunque tornò Noemi con Ruth, la moabita sua nuora, venuta dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme, quando si cominciava a mietere l'orzo.
Don Dolindo spiega un po', dice che questo libro di Ruth è un appendice del libro dei Giudici, difatti dice che a scriverlo è stato lo stesso Samuele che ha scritto il libro dei Giudici e pone sotto gli occhi del popolo un tenero episodio di pietà filiale ricco di virtù domestiche e di esempi edificanti e mostra praticamente di quanti beni la pietà e la fiducia in Dio siano fonte per gli stessi idolatri. Ecco, allora, nelle tristi epoche delle degradazioni di un popolo, e ci siamo bene in mezzo, non c'è opera più bella di apostolato quanto quella di risuscitare le virtù domestiche e di restaurare la santità della famiglia. Attenzione! Il demonio e lo spirito del male seguono un cammino opposto, spargono il veleno della corruzione, scompaginando la famiglia e dissolvendola miseramente in un pantano di fango. I romanzi, i teatri, i cinematografi, la televisione, internet, eccetera, e le pretese opere letterarie mostrano la vita familiare in una fosca atmosfera di tradimenti, di menzogne, di adulteri, di odi, di tragedie, di rovine, spesso inverosimili, atte solo a sguinzagliare nel teatro della vita tutte le belve delle umane passioni. Chiaro che uno se sta a guardare questi filmati dove praticamente lei è a casa da sola, magari no, e arriva, che ne so, qualcuno, insomma, cominciano i tradimenti e praticamente guarda il film e uno che non ci ha mai pensato a ste cose, magari visto e considerato che mostrano la felicità di chi tradisce, magari non si sa mai, c'è mio marito brontola sempre, per cui se trovassi. E difatti, ad esempio, c'è questi mezzi, vero, Facebook, io sento già dire da parecchie fonti, dice mia moglie, siamo stati tranquilli fino a X anni, poi si è messa in rete a guardare di qua e di là e con un'amica che era divorziata alla fine ha chiesto la separazione perché andando a ballare hanno trovato un altro uomo. Questo, dico, è un episodio, ma io di questi ne conosco tantissimi. Allora, le belve delle umane passioni. Logicamente, quindi, il Signore presenta al suo popolo e da tutti i popoli della terra questo piccolo fiore familiare, colto dalla sua mano come un fiore di campo. Com'è bella in questo libro la figura di Boaz, uomo di fede, è tutto compreso dell'idea della presenza di Dio, onesto coltivatore dei campi, buono verso i suoi servi, liberale e caritatevole verso gli stranieri e perciò amato da tutti. Come delicata la figura di Ruth, che abbandona la sua famiglia per rimanere fedele alla suocera Noemi ed alla memoria del marito defunto. Paziente nella sua povertà, modesta, docile, ubbidiente, questa donna straniera merita di far parte del popolo eletto e di diventare una delle antenate del Messia. Noemi poi è donna forte che sa compiere con tatto e con prudenza i suoi doveri, confidando sempre in Dio nei giorni tristi ed in quelli felici. Il libro è certamente storico e riguarda fatti veramente successi. La sua forma letteraria è nobile e bellissima nella sua semplicità, in modo da formare in esso un piccolo gioiello. Ecco, diciamo che leggere poi i commenti di Don Dolindo, un'altra meraviglia, dice: quando si forma una famiglia nuova sulla terra, non si pensa che all'amore e alla felicità. Il primo sguardo di due cuori che si incontrano, si attraggono, si fondono, è uno sguardo di simpatia provocato dalle più insignificanti, sentite un po', insignificanti qualità fisiche e morali. Alcuni sono attratti dal volto, altri dal corpo, altri dalla voce, altri dalla robustezza, altri dalla piccolezza. A volte la scintilla che suscita l'incendio è una parola sapiente, un gesto, un atteggiamento, a volte è una qualità che ha eco e riscontro nell'anima, a volte un gesto che suscita subconscientemente delle reminiscenze passate o che accende la speranza di una realizzazione futura. Certi sogni avuti nell'infanzia o nella gioventù sembrano prendere consistenza in una creatura che perciò ci affascina. È svariatamente molteplice la prima scintilla che attrae due creature, ma in fondo a questa attrazione c'è sempre l'amore e la speranza della felicità, la speranza. È un fatto però che i fiori dell'amore sono labili ed infruttuosi, si aprono, spandono un poco di tenue profumo, ti attraggono e quando vai a coglierli sono già chiusi ed avvizziti. Che cosa misteriosamente fragile è l'amore umano. È così che le famiglie, prima di rinsaldarsi, sono già scompaginate. Quell'attrazione potente spesso diventa soltanto un peso. Quelle speranze concepite con tanto ardore si perdono nell'abisso della realtà umana. I due cuori sono allora come le due palline di sambuco, cariche di elettricità contraria, e si attraggono, si scaricano e poi si repellono. Nella formazione della famiglia spesso si perde di vista la condizione dell'umana natura sulla terra. Noi non siamo qui per divertirci o per darci alle creature quasi fossero il fine delle nostre aspirazioni. Noi siamo pellegrini in una valle di lacrime e siamo soprattutto di Dio, poiché a Lui solo tendiamo. L'amore umano, quando è fine a se stesso, è come l'acqua che quando è esposta all'aria e al sole lentamente si evapora. L'amore umano è come il fuoco acceso nei sarmenti, la fiamma che li accende e li consuma, e consumandosi essi estinguono la fiamma. E sono interessantissime queste considerazioni. Dopo poco non v'è che la cenere, L'amore umano è come il moto che si estingue con la resistenza e con l'attrito, per quanto forte sia l'impulso col quale si lancia un corpo, il peso, l'attrito, l'aria stessa che lo circonda ne affievoliscono a poco il movimento finché cessi del tutto. Il moto perpetuo è una chimera, potrebbe realizzarsi solo se il moto generasse il moto e se l'attrito generasse la forza, ma questo è un assurdo delle cose umane. Solo nell'amore di Dio è possibile una fiamma che non si estingue, ma cresce, poiché il divino amore è infinito e tu più lo ami e più sei acceso da lui. Il tuo fuoco viene dal suo fuoco e quando le due faville salgono a lui, la sua fiamma ti investe e ti rende un incendio d'amore. Oh, solo l'amore divino è la vita e la felicità. Sulla terra una sola cosa somiglia al divino amore ed è il dolore. Bellissima. Non è un paradosso, è una verità meravigliosa anche nelle cose umane. Il dolore suscita la compassione, suscita l'amore più profondo, l'amore che non prende ma dona, che non sogna ma guarda con sapienza alla realtà, che non demolisce ma edifica. Due anime provate dal dolore non si attraggono più per sfruttarsi, ma per aiutarsi. Sono le anime che più si somigliano, che più si intendono, che più si sentono vicine. Quale famiglia più fusa di quella nella quale un morto giace sulla bara fra due ceri? Quel cadavere è il fuoco di tutti i raggi, è il centro dove convergono tutti i pensieri, tutti gli affetti, tutte le lacrime. Quando Gesù Cristo ha voluto formare la grande famiglia cristiana ed ha pregato che fosse unita come una cosa sola, non vi ha posto come fondamento la croce? Dal Calvario ha attratto le genti all'unità della vita in Lui. La croce è stata il talamo nuziale dello Sposo Divino. La croce è stato il vessillo della indistruttibile compagine della Chiesa. Quando Gesù Cristo ha elevato il matrimonio a dignità di sacramento, ha fugato con questo solo tutti i miti pagani dell'amore. Questo non fu più un bendato fanciullo che scoccava la saetta nei cuori. Non fu un infiorato idolo senza vita, ma fu un fecondo calvario dove sbocciarono fiori di redenzione, fiori di sacrificio, fiori di amore. E qui mi fermo. Anna, mi pareva così interessante parlare anche della famiglia umana, cioè che cerca i piaceri ma praticamente si rinsalda nel dolore, no? Per cui è esattamente il contrario di quello che l'uomo desidera, vorrebbe soltanto piaceri, e invece non è così. Ecco, allora...
Ci voleva perché oggi la proiezione è ben in altra direzione, proprio ecco, vedi,
sì, sì.
La ricerca della soddisfazione, del piacere, ecco, mm-hmm. E si fugge proprio
sì, sì.
Quello che può essere sacrificio. Veramente.
Per cui diciamo che il presunto piacere, sì. Che piacere non è, perché mm-hmm. Si trasforma in dolore personale, ma che fa patire anche gli altri. Certo. Perché quando uno scompagina una famiglia, fa star male i componenti della famiglia, ma anche i parenti della famiglia, dice, pensa un po' cosa è successo, mio figlio, mia figlia, si sono separati, sono divorziati, i bambini sono addoloratissimi, sono sconvolti, non... ecco. E oggigiorno vogliamo fare le famiglie tra uomini e uomini, donne e donne, vogliamo, 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 ma Signore vieni presto in nostro soccorso, non permettere questo scempio, perché qui praticamente il demonio sa che ha poco tempo, per cui prima di essere cacciato sta spaccando soprattutto i cervelli. Il Salmo dice, loda il Signore, anima mia. Per cui la mia anima deve lodare il Signore, perché il Signore è il mio Signore. Non c'è altro Signore all'infuori del mio Signore. E il mio Signore non deve essere il mio maledetto io, deve essere il Signore. Ecco, ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene. Egli rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, e noi siamo prigionieri, vedete adesso anche con questa Europa unita, vedete che bisogna essere prigionieri di un pensiero che non è quello nazionale, ma è quello sovranazionale. E tutte le cose sbagliate che vogliono far passare loro costringono gli Stati Uniti da questa scellerata unione, è vero, a fare quello che non vorrebbero fare, altrimenti vengono anche multati. Il Signore ridona la vista ai ciechi, speriamo presto, perché qui abbiamo i ciechi che non vedono, non vogliono vedere, oppure si sono fatti accecare. Il Signore rialza chi è caduto, è colui che si pente e dice, Signore aiutami. Il Signore ama i giusti, non gli ingiusti, non i ladri, diciamo di verità. Per quello che Padre Pio ebbe a dire, confusione di idee, predominio di ladri, ditemi voi. Cioè, con una fede che abbiamo avuto fin qua, adesso bisogna ribaltare tutto, ma non è possibile, no? Confusione di idee, e ci si mettono tutti a far la confusione. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Speriamo presto. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, ossia di generazione in generazione. Ecco, a questo punto però mi fermo perché, Anna, chiederemo lo stacco, sì, la pausa musicale, che dice dopo le musiche che abbiamo sentito fino adesso, adesso ci vuole un po' di musica, diciamo con strumenti musicali, ecco, ma quelle cose che vi ho detto certamente non sono misteri gaudiosi, sono misteri dolorosi, perché sembra che siano misteri in quanto la gente non li vede, non li comprende ed è un mistero che di botto si sia fossilizzato il nostro pensiero e il nostro cervelletto. Annuncia pure, Anna.
Il numero, sì, di Radio Buon Consiglio, il numero telefonico 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ecco, riprendiamo la nostra conversazione. Ecco, il nostro amico Danilo ci ha posto un quesito, dice ma...
Camillo, penso, forse Camillo.
Ah, Camillo, Camillo, allora sì, sì, non Danilo, Camillo, sì, sì. Ma comunque, riguardo al discorso che abbiamo fatto prima, vero, sui musulmani, ecco, diciamo che noi siamo stati invitati da nostro Signore Gesù Cristo ad andare in tutto il mondo e battezzare con acqua e Spirito Santo. Questi invece portano la loro religione battezzandoci con, diciamo, con il macete, no? O con qualcosa di simile, con il sangue. Ecco, e vogliono conquistare, perché così è detto che devono conquistare il mondo intero, no? Ecco, allora noi, visto che non andiamo a battezzare, vengono loro, praticamente diventa un castigo, perché non obbedendo a nostro Signore abbiamo quello che ci meritiamo. Ecco, il Signore ci tiene che tutti siano salvi, che nessuno vada perduto, pertanto se noi vediamo cosa stanno facendo dove loro hanno invaso, tagliano gole, no? E nonostante dicono, ah, hanno fatto così, hanno fatto quella, noi tranquillamente pensiamo che vengano qui invece per convertirsi al Vangelo, no? Qualcuno forse si convertirà anche, per carità, non è che tutti quanti sono così, però, cari miei, qui è un'invasione, no? Bisogna che nascano figli cattolici, vero? E che facciamo sbarcare sulla pantelleria, chiamiamola così, vero, del grembo delle donne cristiane, dei bambini, vero, e non dobbiamo far affondare i barconi che portano la vita nei grembi delle donne cristiane. E tutti sti soldi che arrivano per questi qua, ne arrivassero un po' che anche per aiutare le donne cristiane. Allora, dico, come mai c'è questa grande generosità nei confronti, diciamo, chiamiamoli degli infedeli, e non c'è solidarietà verso i fedeli? Qui c'è gente che sta cercando lavoro, no? Non lo trova, sono anni che cerca lavoro, niente da fare. Arrivano questi, ecco, nel nostro comune, li ha assunti tutti quanti per i giardini, i parchi, così gli dà la casa, 30 euro al giorno, 900 euro al mese, e dico, ma scusate, non vi sembra che ci sia qualcosa che non quadra? Io non lo so se si sono fossilizzati i cervelli, no? Se non siamo più capaci di fare i conti e di considerare queste cose. Cioè, ama il prossimo tuo come te stesso significa che il tuo prossimo più vicino è il tuo familiare, il tuo concittadino, colui che hai prossimo più vicino, non è che andare a cercare il prossimo da un'altra parte della faccia della terra, no? Devi amare quello che hai vicino, il prossimo più vicino, e noi i prossimi più vicini erano quelli che stavano qua e che non sono per niente amati, sono tassati, tartassati e strapazzati, no? E debbono vivere sulle spalle dei nonni, di qualcuno, insomma, che li aiuti a stare in piedi. E c'è tanta povertà, interessante, perché noi abbiamo i poveri cristiani che si vergognano di dire che sono poveri, no? E vivono con pochissimo. E questi vengono qua e sono considerati dei poveri che diventano più ricchi dei poveri che sono sempre abitati in Italia, no? E in Europa. Comunque chiudo questa parentesi, perché chi ha orecchie per intendere intende, io non voglio andare avanti su questo discorso, vorrei solo aprire gli occhi sui ciechi, perché il Signore ha aperto gli occhi ai ciechi, e non è detto che si accechino soltanto quelli che non credono, qui ci sono anche quelli che ci credono o dicono di crederci e sono accecati dal pensiero corrente. Bene, Anna, allora a te la...
alla lettura del Vangelo, certo. I due comandamenti che devono stare alla base della vita cristiana sono l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Dall'amore totale e completo al Signore, infatti, non può non scaturire l'amore più puro e generoso nei confronti del prossimo. Per assolvere questi due precetti della carità, offriamo ogni giorno al nostro Creatore i nostri sentimenti, le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri sacrifici, le nostre prove e le nostre gioie. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Proseguo con la meditazione, sì, Claudio. Sì.
No, beh, diciamo che abbiamo parlato del prossimo, no?
Sì, ma
del prossimo,
chiaro,
più vicino. Cioè,
certo,
tu hai un figlio da mantenere, no? E il prossimo più vicino è tuo figlio.
Certo. Non facciamo confusioni.
No, perché andiamo a pigliare i figli degli altri abbandonando i nostri.
Certo. Bene, allora mi preparo alla lettura della meditazione, sì, di Don Dolindo. Sono a pagina 823, San Marco, capitolo 12. Gesù Cristo, nell'esporre allo scriba qual era il più grande precetto della legge, cominciò col dire: «Il Signore Dio tuo è un solo Dio». E poi soggiunse: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente, con tutta la tua forza». Dunque, non possiamo formarci degli idoli con le nostre passioni, né possiamo distrarre la nostra vita verso mete illusorie che non culminano in Dio. È da notarsi che Gesù Cristo non ci parla di Dio che, chiamandolo Dio nostro, il Signore tuo Dio, è un solo Dio, amerai il Signore Dio tuo. Il pensare che Dio ci appartiene e che noi apparteniamo a Dio non è una cosa che deve intenerirci. Come si può amare altri che Dio quando si sa che è nostro e siamo suoi? Non è l'amore reciproco quello che lega gli sposi, i genitori ed i figli? Il rinnegare la propria sposa o il proprio sposo è adulterio. Il negarsi l'amore è colpa grave. Il disconoscere i genitori è un'ingratitudine somma. E noi saremo infedeli ed ingrati a Dio che è nostro e dal quale apparteniamo. Non si può amare Dio in un modo qualunque, contentandosi di rivolgergli solo qualche omaggio più o meno convenzionale. Bisogna dargli tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, ossia bisogna orientare a lui tutta la nostra vita, i pensieri, la volontà, il cuore, le forze, l'anima. Dunque, egli deve regnare nel cuore come supremo nostro amore, nell'anima come nostra vita, nella mente come nostra sapienza e nelle forze come nostro aiuto. Dunque, non si può dividere il cuore, avvilire l'anima fuori di Dio, sconvolgere la mente con le tenebre dell'errore e traviare le forze nelle miserie delle colpe. Dunque, l'amore di Dio è totalitario e non può ammettere cessioni alle creature. O esse sono attratte nella sua orbita, o si illuminano della sua luce piena, o sono miseri relitti di cataclismi che errano quasi astri spenti nelle tenebre della nostra nullità, con pericoli perenni, alla corsa della nostra vita. È un assurdo pretendere di amare Dio riservandosi delle zone dell'anima, o peggio, riservandole al peccato, all'egoismo, all'errore e all'immoralità. E questa è una verità della quale dobbiamo tanto persuaderci da assorbirla nella nostra vita. L'amore vero, totalitario a Dio, porta con sé l'amore vero al prossimo. E per questo Gesù Cristo disse che il secondo precetto era simile al primo. Si ama il prossimo unicamente per amore di Dio, dandogli il cuore nella carità, l'anima nella fratellanza, la mente nella condiscendenza e le forze nello scambievole sostegno. Un cuore pieno di amore di Dio e anche pieno di compassione per il prossimo, perché vede in esso l'immagine del Signore. Lo rispetta perché sa che Dio lo rispetta con grande riverenza. Lo guida e lo difende perché sa che Dio ne è geloso. A misura che diminuisce nel mondo la fiamma dell'amore di Dio, diminuisce quella dell'amore al prossimo. E quando il Signore è completamente dimenticato, subentra nei cuori un egoismo crudele, capace di grandi eccessi di barbarie, dei quali la nostra storia contemporanea è piena. Gli ebrei si riguardavano come popolo prediletto di Dio e si gloriavano di appartenergli, ma il loro cuore, generalmente parlando, mancava di amore verso di Lui e per questo era insensibile alla carità verso il prossimo. Amare Dio, infatti, non significa solo prestargli un omaggio di culto esterno, ma significa apprezzarlo soprattutto le cose, orientandolo il cuore, dandogli l'anima, sottomettendogli la mente e la ragione e indirizzandogli tutte le attività della vita. L'amore, quindi, è la forza che orienta l'anima a Dio, come l'ago magnetico della bussola si volge al polo. L'amore impone silenzio a tutte le pretese della propria natura ed è innanzi a Dio come un olocausto del cuore, dell'anima, della mente e delle forze. Si apprezza Dio, perdonaglisi, e gli si dona tutto il proprio essere per operare secondo la sua volontà. È essenziale perciò alla pratica dell'amore l'osservanza della legge, l'unione alla divina volontà e l'ossequio pieno alla sua verità. Chi lo ama vive di lui, vive con lui, vive per lui e non ha altro amore fuori di lui. Non si contenta di dire con le labbra «ti amo», ma glielo dice con la vita. Perciò teme di offenderlo e fugge dal peccato come dalla morte più penosa, vigilando perché nulla nel cuore prenda il posto di Dio. È come l'amore della sposa per lo sposo, che non è solo attrazione, ma è esclusione piena di tutto quello che disgusta lo sposo ed è fusione profonda con la sua vita. L'amore al prossimo non è una sensibilità di simpatia o di compassione, ma è una tenerezza verso l'immagine di Dio. Ed è una fusione di amore con la divina bontà che ama le sue creature. Per questo Gesù disse che il secondo precetto era simile al primo. Chi ama veramente una persona condivide le sue abitudini e le sue inclinazioni. Ora, l'anima che ama Dio veramente condivide la sua carità verso le creature e partecipa a quella divina espansione e generosità con la quale egli le rispetta, le benefica, le cura, le difende e le provvede. L'amore al prossimo ha qualche cosa di sacro e dà il carattere di quella delicatezza che si ha nel trattare le cose sacre, proprio perché appartengono a Dio. È un concetto questo di altissima importanza che ci fa intendere ancora di più perché Gesù Cristo fa una sola cosa dell'amore verso Dio e verso il prossimo e perché i santi hanno avuto un'estrema gentilezza nella carità ed un senso di delicato riguardo anche per le creature irragionevoli o insensibili, come gli animali, i fiori e tutte le opere del creato. L'amore al prossimo, dipendendo da quello di Dio, non può dissentire da Lui e può benissimo conciliarsi con la severa riprovazione del male che sta nel prossimo. Si ama il prossimo per Dio, non contro Dio, non fuori di Dio. Ed è logico che non si può amare nel prossimo ciò che offende Dio. Com'è carità il soccorrere chi soffre fisicamente, così molto più è carità aiutare chi è moralmente traviato. E come amore tagliare un tumore maligno da un membro infermo, così molto più è carità riprovare nel prossimo quello che nuoce all'anima sua e da quell'altrui, e quello che diventa disdoro di Dio. Potrebbe sembrare strano che Gesù, dopo aver parlato del precetto dell'amore al prossimo, abbia poi subito dopo bollato la condotta degli scribi con parole severe. Egli allora non mancava di carità, ma si espandeva da Dio nella carità più grande che il Signore ha verso di noi, ammonendo le sue creature peccatrici e premunendo quelle che avrebbero potuto scandalizzarsi per la loro vita. Non è a caso che nel Sacro Testo, prima di questo rimprovero di Gesù agli scribi, c'è un'allusione alla sua divinità. Il Redentore non era un qualunque figlio di Davide, era Signore, era Dio, e come tale poteva benissimo rimproverare e prevenire le sue creature, essendo venuto a rinnovare l'umanità. Era logico che bollasse quello che più direttamente si opponeva all'amore di Dio, l'orgoglio e l'egoismo. E poiché gli scribi erano come maestri del popolo, era giusto che egli cercasse di rendere vani i loro scandali ammantati di ipocrisia, smascherandoli. Gli scribi mettevano tutta la loro falsa pietà e giustizia nelle apparenze pompose, cercavano il loro tornaconto e non amavano né Dio né il prossimo. Gesù mette in guardia il popolo contro questa deformazione perniciosa della pietà e mostra nell'umile vedova che dà al Tempio due soli spiccioli come si ama Dio. Gli si dà un cuore sincero, gli si offre tutto quello che si ha, dandogli la vita, l'anima, la mente, il cuore, le forze. Amarlo così non significa fare cose grandi innanzi al mondo, non significa operare con pompa esterna, ma compiere quel poco di cui è capace la nostra vita per il suo amore. Cosa posso darti, o Signore, da questo mio povero essere? Due cose molto piccole di fronte a quello che tu meriti, cioè l'amore a te e al prossimo, ma in questi due spiccioli ci deve essere tutta l'offerta di me stessa al tuo amore. La vedova donò col cuore, donò con l'anima, donò apprezzando Dio, e nella sua offerta gli dette tutto ciò che aveva per sostentarsi, tutta la sua forza. Così voglio amarti, mio Dio, e nell'umiltà della mia vita voglio porre innanzi al tuo trono i due spiccioli dei quali dispongo ed in essi darti tutta me stessa. Amen.
Eccomi, Claudia. Ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, soprattutto il prossimo tuo come te stesso. Ora, diciamo, io vado sempre a fatti, ma nel senso che ho dei riferimenti molto forti che spiegano la cosa. Allora, la Madonna, apparendo ai bambini, i quali chiesero: di dove venite, bella signora? Vengo dal cielo. Subito Lucia chiese: e io andrò in cielo? Sì, tu sì, Giacinta anche, Francesco pure, ma avrebbe dovuto dire molti rosari, recitare molti rosari. Poi la Madonna ha fatto vedere l'inferno ai bambini. Ora, vedete che mentre noi adesso siamo tutto in orizzontale, che parliamo soltanto di amore verso il prossimo, che poi è anche discutibile come viene poi vissuto, e la Madonna è venuta a mostrarci l'amore al prossimo che guarda verso le cose eterne, cioè dice guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, ma a questi cristiani di oggi, ma gli interessa che le anime vadano all'inferno? Qualcuno ha pensato che forse non c'è, che forse è vuoto, no? Per cui i bambini mostrarono un amore al prossimo eroico e il Signore dette loro, per questo grande amore per il prossimo, per la salvezza delle anime, ebbero la grazia di raggiungere le più alte vette della mistica. E come mai gli ha fatto questi doni? Perché loro hanno donato delle cose eterne, vero? Praticamente la salvezza delle anime. Questo è amore del prossimo, ma il più alto, perché mira alla salvezza delle anime. San Francesco finì dal sultano, vero? Perché voleva convertire a Gesù Cristo, che amava con tutto il cuore l'anima e la mente, voleva farlo conoscere a tutto il mondo, perché tutti amassero Gesù Cristo, figlio di Dio, morto in croce per amore nostro, e fece questa operazione. Oggigiorno, diciamo che non servono neanche più i missionari, perché praticamente le vocazioni non ce ne sono, i seminari sono vuoti, perché si vede che il Signore è contento di come viviamo, per cui non ci dona neanche le vocazioni. Invece quando la Chiesa è forte, dona tante vocazioni perché portino l'amore al prossimo, l'amore di Dio lo portino al prossimo, per cui adesso qui si va avanti a euro, a vestiti, a pagnotte e a soldi praticamente, ma quell'amore lì della salvezza delle anime, ecco, diciamo se ne parla troppo poco, forse non se ne parla proprio, ed è importante che si badi, ecco, oggi c'è tutto in orizzontale, si parla solo, diciamo, ma vedete che la croce è fatta così, c'è una trave orizzontale che però è sostenuta dalla trave verticale, perché altrimenti se perdi i contatti con il cielo, ecco, e non sei più fedele al cielo, ecco, cosa succede? Che il nostro amore al prossimo è molto discutibile, forse interessato o forse non lo so, ecco, ma c'è qualcosa che non funziona in questa cosa, in questo, ecco, diciamo che non ci sono né figli nel grembo delle donne e né figli della Chiesa, diciamo, nei seminari per avere sacerdoti. Un sacerdote deve farsi 5 parrocchie, magari anziano, poveraccio. Ecco, allora l'amore al prossimo era quello di far sì, diciamo, di propagare l'amore a Dio che avrebbe donato figli alla Chiesa e avremmo anche i sacerdoti che vengono a mancare. Qui si vendono i seminari, vero? Si riempiranno forse di profughi, non lo so, ma credo che non passerà molto tempo che capiremo molto bene le nostre scelte che non sono quelle richieste dal cielo. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne scoppierà un'altra, è scoppiata bene, cosa abbiamo fatto peggio di prima? Volete che il Signore venga con le brioche, diciamo, e la cioccolata a donarci, cioè, i regali per la nostra fedeltà? Ecco, vedrete che il Signore, siccome ci ama, ci castiga, e l'anno della misericordia potrebbe essere l'anno, ecco, Don Dolindo dice, sarà un castigo di misericordia, per cui può darsi che l'anno della misericordia si trasformi in un castigo che sarà misericordia per risvegliare anche le nostre fedi discutibili.
Ave Maria Claudio,
Ave Maria.
È in chiusura c'è Nunzia che vorrebbe fare una domanda.
Sì, sento molto basso, comunque sì, dimmi pure.
Buongiorno Claudio, sono Nunzia. Scusami, avevo già acceso la radio quando tu parlavi del nostro prossimo e riguardo sentito il discorso riguardo agli immigrati. Io vorrei sapere che cosa ne pensi tu di quello che si fa per questi immigrati e cioè perché non dovremmo accoglierli e perché succede tutto questo? Cioè, ho sentito che
te lo spiego subito. Te lo spiego subito.
Ecco,
tutti quelli
sì,
che
la tua opinione, tutto questo accogliere sbagliato di questo devono venire, non dovrebbero venire.
Allora,
cioè, vorrei
attenta,
sapere il tuo. Ecco.
È la confusione che crea. Ecco, allora devi sapere che quelli che scappano per la guerra sono, e i perseguitati per così dire, ecco, sono il 10% di quelli che arrivano, per cui gli altri cosa vengono a fare qua? Cioè, capito, se c'è uno che scappa perché è perseguitato lo dobbiamo accogliere, però visto che non abbiamo neanche lavoro per i nostri, non ho capito cosa vengono a fare qua, poi sentiamo che muoiono a raccogliere i cocomeri e tutte quelle cose là, perché vengono sfruttati. Allora c'è qualcuno che ci guadagna in questa storia, ecco, però c'è anche qualcuno che ci perde in questa storia.
Certo.
Qui il 10% sono persone che scappano dalla guerra, gli altri 90% vengono qua perché dicono, sai, in Europa arrivi là, ti danno soldi, ti danno casa, ti danno vestiti, ti danno anche il lavoro, per cui cosa stiamo a fare qua? Andiamo tutti là, E questa è un'ingiustizia poi sociale.
Ho capito.
Vabbè.
Grazie mille.
Adesso invito Anna a leggere il fioretto di San
Pio Decimo. Il Papa Eucaristico. San Pio Decimo ricordava molto bene la sua adolescenza. Rammentava che Gesù gli aveva fatto sentire la sua vocazione nel giorno della prima comunione. Ricordava il babbo che ogni mattina assisteva al santo sacrificio e la mamma che si circondava dai suoi figli nelle domeniche, nella devota chiesina di Riese. Egli inoltre era stato anche parroco e per questo insisteva sulla comunione frequente e sulla devozione eucaristica. Sapeva bene, infatti, che l'amore all'Eucaristia è fonte e mezzo di virtù e di santificazione per le anime. Un giorno, poi, divenuto patriarca di Venezia, ascoltò la preghiera di una bambina di 7 anni che anelava alla prima comunione. La interrogò, dunque, su quante nature vi fossero in Gesù Cristo. «È Dio e uomo», rispose la fanciulla. Il prelato concluse: «Domani verrò io stesso a comunicarti, preparati». Non sapeva quel cardinale che quell'atto era il gesto profetico del futuro Papa Eucaristico. Salito al soglio pontificio, Giuseppe Sarto, che aveva detto «instaurare omnia in Cristo», comprese che l'unico appoggio al suo disegno doveva essere Gesù vivente nel tabernacolo. La condizione preliminare della vita cristiana è la comunione quotidiana. Oh, se tutti lo comprendessero, questa è un'espressione di San Pio Decimo.
Ecco, bene, però, salutiamo grazie. Gli ascoltatori e li invitiamo a pregare, perché che preghiamo anche con intelligenza, nel senso che noi dobbiamo pregare di compiere ciò che il Signore ci ha invitati a fare. Andate e predicate, portate Gesù Cristo a tutte le nazioni. Se non lo fate, questi che avrebbero il diritto, vero, di conoscere Gesù Cristo, per mezzo di coloro che dicono di averlo conosciuto, diciamo che in pratica saremo castigati per non aver fatto il nostro dovere. E allora se vengono qui a picchiarci fanno solo il loro dovere, perché noi il nostro dovere era quello di portare il Signore fino ai confini della terra. Parola di Dio. Ecco, santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.